Centro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno e benvenuti a Che ci fate lì? La trasmissione di viaggi del Controradio Club. Tra poco, tra pochissimo, il primo ospite della giornata.
Allora, è appena rientrato domenica scorsa, è rientrato il viaggio del Controradio Club in Uzbekistan, il primo viaggio in Uzbekistan, e quindi mi sembra giusto sentire che cosa è successo, come è stato il viaggio, quali sono le impressioni. E allora abbiamo appunto uno dei viaggiatori del Controradio Club, Roberto Caselli. Buongiorno Roberto.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte le ascoltatrici. Sì, sono rientrato con il gruppo di viaggiatori di Controradio domenica sera da un viaggio molto bello, molto interessante, in luoghi affascinanti che è l'Uzbekistan,
una delle vecchie repubbliche dell'Unione Sovietica, è una delle repubbliche asiatiche. E che come, vabbè, il viaggio l'ha già detto, è stato un bel viaggio, qualcosa di particolare, Roberto, che cosa ti ha colpito di più di questo viaggio? E poi una domanda personale, si sente ancora che era un paese dell'Unione Sovietica secondo te?
Allora, si sente ancora, soprattutto quando arrivi vicino alle grandi città. E Samarcanda è una grande città, noi ci pensiamo sia solo il luogo turistico, è vero, lo è, però è una città che nell'area metropolitana raggiunge 1 milione di abitanti, e soprattutto lo vediamo a Tashkent, la capitale, che era la quarta città dell'Unione Sovietica dopo San Pietroburgo, Mosca e Kiev, e che è una città di 5 milioni di abitanti, con uno sviluppo visibile, ecco, grandi strade in parte costruite a tempi dell'Unione Sovietica, grattacieli, una estesa metropolitana, anche lì originaria degli anni 60, e poi si nota anche uno sviluppo di queste attività industriali dovute alla presenza di gas, oro, uranio, terre rare. Quindi è una nazione che ricorda ancora il suo passato sovietico, diciamo, russo anche, perché inizia nel 1850 la dominazione russa, ma che si sta andando verso uno sviluppo importante. Non a caso ci sarà, penso, la Presidente del Consiglio italiano nei prossimi giorni. C'è stata nei giorni prima che arrivassimo noi la Presidente della Commissione europea, quindi è un paese in grosso cambiamento.
Rimaniamo ancora con questo aspetto del paese, poi magari ci parli anche delle bellezze storiche e naturali.
Sì, la storia la conoscono tutti, basta vedere le foto, anche le foto postate sul sito di Controradio del gruppo sono esaustive di questo.
Ecco, mi incuriosisce più l'apparato sociale, no? Per esempio, tu sei stato anche in Vietnam abbastanza di sì, recente, sì. Anche quello è ancora un paese sulla carta comunista. E questo qua, l'Uzbekistan, lo è stato. E la domanda è: dove si sente di più questo retaggio storico, in Vietnam o in Uzbekistan, secondo te?
Ma è sicuramente nel nord Vietnam. Perché nel Vietnam c'è una grande differenza fra il nord Hanoi e il sud Saigon, se ti ricordi,
sì.
Eri con noi. E nel nord si sente ancora una visione dirigista, le iniziative private erano minori, più laterali, eccetera. Nel sud si vedeva una società molto più vivace, molto più frazionata anche forse da un punto di vista del sociale. Quindi il Vietnam però nella parte nord, e comunque sempre si riparla del 2019.
Sì.
Mentre per l'Uzbekistan io credo che lo sentiamo più nell'assetto di potere, però è difficile mandarlo a vedere, nell'assetto di potere attuale, cioè c'è una continuità fra il gruppo dirigente che governava quella Repubblica Socialista e l'attuale dirigenti della nazione autonoma, diciamo, dell'Uzbeka.
E l'economia.
Non a caso, sì. Io ho fatto una foto al gruppo di Controradio quando cammina, forse non se ne sono accorti nessuno, vicino a uno dei palazzi del potere più importanti, cioè il Ministero degli Interni, che è un palazzo nuovo che insomma fa vedere l'importanza del Ministero degli Interni nell'attuale.
Quindi dal punto di vista
di potere.
Ecco, dal punto di vista economico, quindi c'è completamente l'arrivo delle grandi multinazionali occidentali, come del resto,
sì,
abbiamo visto anche nel Vietnam.
Ecco, esatto, fai conto che mentre il Vietnam da un punto di vista strategico delle materie prime è, diciamo, marginale, e qui siamo di fronte a nazioni che, parlo dell'Uzbekistan, però vale il discorso per il Kazakistan e altro, che hanno grandi valori sottoterra, dal gas appunto alle terre rare, all'oro, eccetera. Quindi l'interesse è fortissimo. Lo vedi lo sviluppo di questo, per esempio, soprattutto a Tashkent, però già a Samarkand si vede una serie di auto che riempiono questi grandi viali sovietici, e sono tutte Chevrolet e tutte bianche, perché la General Motors ha costruito una fabbrica di Chevrolet che serve tutta la regione, e loro hanno delle grosse agevolazioni per acquistare auto, sì, ma solo essenzialmente quelle che vengono realizzate, fatte in parte assemblate nella fabbrica della General Motors in Uzbekistan. Sentiamo... Una curiosità, sono tutte bianche, quasi tutte. Non è un obbligo, ma quasi, perché il calore del, così ci ha spiegato la guida, era molto brava anche per questi aspetti, e il colore bianco attenua il calore estivo, che è veramente eccessivo. Poi ci saranno anche ragioni più economiche, standardizzare le riparazioni, i colori, eccetera. Comunque non c'è un obbligo, che invece esiste in altre regioni, in altre nazioni limitrofe, tipo Turkmenistan.
Roberto, facciamo un break, poi ho altre domande. Aspetta lì, Roberto, aspetta. Questo è Nilufar Usmonova, Pong Pong, attualmente musica dell'Uzbekistan.
Mana aytgancha yuzga chiqib keldi. Menga hech qaysi ko'z yoqmadi.
Stavo notando, no, perché stavo guardando queste su YouTube, queste musiche dell'Uzbekistan, che moltissime hanno una grossa parte parlata, più che nei video, no? Cioè, sono delle storie, quasi come quelle indiane, sembrano. Sembra un po' Bollywood, come fanno i video. E dicevo una cosa importante, Roberto, ci sei? Mi senti?
Sì, sì.
Una cosa importante che abbiamo imparato viaggiando, no? È sempre guardare i giovani, i ragazzi giovani, quando si riuniscono, cosa fanno, come sono vestiti, perché da lì si capisce il futuro della nazione. Che cosa mi puoi dire? Sei riuscita ad avere un po' una vista di gruppi di giovani nel viaggio?
Allora, il viaggio è stato molto concentrato ovviamente sul tema della Via della Seta, dei luoghi più affascinanti, più storici, eccetera. Abbiamo incrociato in alcuni punti gruppi di ragazzi anche molto giovani che facevano delle escursioni legate alle scuole, ed erano molto vestiti all'occidentale. Ovviamente ormai lo smartphone è un dato comune a tutti in tutto il mondo, quindi un elemento centrale, molto aperti, molto disponibili anche a salutare, difficile entrarci in rapporto, quindi non ti so dare un giudizio su questo tema della gioventù. Devo dire che sono tanti ragazzi giovani, c'è, ecco, una cosa che devo dire aleggia esiste, si tocca con mano, è la presenza dell'Islam, ovviamente, però è un Islam diverso, sia per l'origine, basta se qualcuno si vuole mettere a leggere alcune opere di Franco Cardini sull'origine dell'Islam in quell'area delle, delle ex repubbliche socialiste, che si sovrappose al buddismo, alla, quindi ha una natura un po' diversa, diciamo, di per sé, ed è comunque un Islam più, per capirsi, laico, tra virgolette.
Sì, ci sta bene.
più legato anche alla storia che ha avuto dalla fine dell'Ottocento ad oggi questa Repubblica dell'Uzbekistan.
Roberto, veniamo proprio però al viaggio, alla parte della natura, alla parte della storia. Accennavi la via della seta, che poi praticamente è anche forse la parte principale del viaggio. Come si presenta il paese e che cosa ti lascia, perché praticamente se ne è attraversato una lunga parte, quasi la sua totalità, da Urgen a Tashkent, che
l'abbiamo attraversato da ovest ad est, seguendo quella che era sostanzialmente
la via del commercio
da millenaria tra est e ovest, no? Una globalizzazione ante litteram passava da lì e seguiva quella che è stata definita nell'Ottocento la via della seta. Comunque ecco, segue prima le oasi che diventano per la presenza di acqua, quindi dentro una tundra, un deserto abbastanza piatto, questo iniziando quindi da ovest. C'erano queste città che diventavano città fortificate, luoghi dove era possibile fermarsi, essere difesi dai predoni del deserto, della steppa, dove era possibile fare commercio, dove era possibile scambiarsi. Quindi creano città fortificate, magazzini, i caravanserragli dove c'erano gli animali e c'erano le merci, creano intorno a queste le moschee, i minareti, si vedono poi successivamente le madrasse, perché diventa anche un luogo di sviluppo culturale della società, e quindi questo nel corso dei secoli. Le traccia la vedi nei monumenti, perché queste moschee, questi minareti, queste madrasse sono state recuperate dopo secoli di abbandono, perché lì il mondo cambiò, si spostò ad ovest, e quindi ci fu una decadenza di quelle aree. Le foto che ci fanno vedere di queste
sono restaurate,
molto belle, oggi bellissime, ma fatte all'inizio del Novecento, fanno vedere dei ruderi.
Certo.
Iniziarono i russi a recuperarle, e il grosso sviluppo è stato però negli ultimi 20-30 anni.
Senti, dal punto di vista della natura invece, hai detto si parte dal deserto con le oasi, è tutto così il territorio?
Sì, è tutto così, poi si inizia a salire, abbiamo fatto un'escursione anche su una media montagna, insomma, però con auto, però le montagne sono brulle in quell'area, ancora non si sale verso il Pamir, che è la parte più a est del paese. E anche la parte più agricola vera è a est. La parte che abbiamo attraversato è o steppa o deserto, oppure coltivazioni di cotone, perché l'altro tema economico è la produzione del cotone, che fu scelta come monocultura dall'Unione Sovietica per quella zona e che ha comportato, ecco, questo è un dato importante, il prosciugamento quasi totale del lago di Aral. Ecco, questo è un altro tema forse che potrebbe essere seguito da un nuovo viaggio di controradio.
Stiamo pianificando l'Uzbekistan 2 praticamente.
Esatto, potrebbe essere un'estensione non facile, perché per vari motivi anche logistici, però interessante, ai resti di questo enorme lago, lago mare perché era salato, che nell'arco di 20-30 anni è stato prosciugato a causa di questa pianificazione sovietica, che ha scelto quella zona per la produzione del cotone e quindi ha utilizzato tutti gli affluenti che arrivavano dalle montagne verso, formavano questo antico lago, antico mare, dove c'erano navi, c'era attività di pesca eccetera, hanno di fatto prosciugato, e prosciugandosi, essendo un'acqua salata, la terra si è seccata totalmente.
Certo.
Quindi è un disastro ambientale di cui anche loro non vogliono molto parlare, che non è facile andare a vedere, però è importante perché fa la dimostrazione di come scelte economiche così folli solo sulla carta hanno distrutto un ambiente.
Roberto, bene. Senti, conclusioni del viaggio. È un viaggio che merita fare sicuramente. Si va a vedere una parte del mondo abbastanza lontana.
È un viaggio facile, molto tranquillo. Noi siamo stati fortunati perché il gruppo era ottimo.
Abbiamo avuto una
guida altrettanto ottima. L'organizzazione, salvo i soliti piccoli problemi che possono venire fuori, era sostanzialmente funzionale anche nei tempi, negli spostamenti, quindi siamo stati molto contenti di questo tipo di viaggio, almeno io personalmente, ma anche gli altri. Quindi è un viaggio che in luoghi, come dicevo, affascinanti, coinvolgenti anche per la storia, la cultura, ma anche interessanti per il paese nuovo che andiamo a scoprire, ecco.
Grazie Roberto Caselli, viaggiatore del Controradio Club, per questo.
Ciao, grazie Jimmy,
questo sommario del viaggio che si è concluso una settimana fa in Uzbekistan. Buona giornata.
Ciao, grazie anche a voi.
Eccoli qua, come vi dicevo, anche questo era un pezzo di musica uzbeka, e hanno una serie di parti che sono praticamente sono dei piccoli film con una trama, e hanno delle parti parlate. Bene, fra un attimo andremo invece più vicino a casa, in Molise. avremo la prova che il Molise esiste. E ce lo racconterà la nostra prossima ospite, che c'è stato molto di recente. Lasciamo la musica sveca e diamo il buongiorno a Marina Giannotti. Marina, ci sei? Tutto bene? Ti sento tossire, che succede?
No, sto benissimo. Buongiorno a tutte e tutti coloro che ascoltano Controradio e a te, Jimmy.
Grazie. Allora, il Molise esiste, quindi questa strana teoria di cospirazione che il Molise non esiste in realtà è soltanto una teoria di cospirazione. Lo sappiamo perché ci sei stata, sei andata a toccare con mano, Marina.
Certo, io sono nata in Molise, sono nata a Campobasso, ci sono vissuta e cresciuta fino a quando poi sono andata all'università a Roma, poi ci sono ritornata. In ogni caso da 30 anni vivo a Firenze, quindi per me è stata durante le vacanze di Pasqua un'occasione per ritornarci a riscoprire alcuni luoghi della mia infanzia, della mia adolescenza, a verificare un po' qual è la situazione, e l'occasione me l'hanno data queste tre amiche fiorentine che mi hanno fatto proprio richiesta di portarle a girare un po' il Molise, che loro assolutamente non conoscevano.
Quindi naturalmente tu già la conoscevi bene, ma com'è stato come questa ultima volta che ci sei stato? Hai cambiato forse qualche modo di pensare dei posti che conoscevi? Ti hanno sorpreso? Si sono sviluppati? Sì. Sono diversi da come li ricordavi? È così?
Sì. Assolutamente. Sono rimasta proprio molto positivamente colpita, sono entusiasta di quello che ho trovato, perché nel Molise ci sono tantissime cose belle, interessanti da visitare, da approfondire, che io avevo avuto occasione di scoprire durante la mia infanzia, ma di verificare che erano in condizioni piuttosto di abbandono, poco organizzate, poco promosse, e invece ci sono per esempio delle cose tipo l'antica città romana di Altiglia, che è stata ricompresa fra i 10 più importanti siti archeologici romani d'Italia e che è una meraviglia. Io invece me la ricordo quando ero bambina, che andai a visitarla e c'erano le pecore a pascolare in mezzo ai ruderi romani. Addirittura nei secoli i contadini e i pastori si sono insediati costruendo delle case tra le rovine, il che comunque ha dato modo invece di recuperare queste costruzioni, di ristrutturarle e di trasformarle in museo diffuso, quindi offrendo tutto quello che si vuole sapere su questo sito archeologico, che è ricchissimo perché c'è il foro, c'è la basilica, ci sono le mura, si percorrono perfettamente il Cardo e il Decumano, ci sono le porte di accesso e c'è intorno un panorama meraviglioso, il tutto veramente in condizioni condizioni perfette, non c'era una carta in questi prati, c'era personale che ti aiutava nello scoprire il sito. Ma questa è soltanto una delle cose molto belle e molto antiche del Molise. Non lo so, vuoi che ci
aspetta qualcosa? facciamo break a un passaggio pubblicitario e poi parliamo di qualcos'altro, sempre del Molise. Rimani lì.
Sì, senz'altro.
Sei 117 è il numero del servizio di continuità assistenziale Guardia Medica, attivo tutti i giorni dalle 20 alle 8, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nelle festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo fino alle 8 del primo giorno feriale. Puoi chiamare l'116117 anche per ricevere assistenza o consulenza sanitaria non urgente ed informazioni sui servizi del Sistema Sanitario Toscano. Per info, regione.toscana.it/116117.
Contro Radio.
C'è ancora la musica uzbeka, sei stata in Uzbekistan, Marina?
Io no, e sinceramente ascoltando la telefonata precedente mi è venuta una grande curiosità, in effetti.
Ma è un viaggio che ha avuto molto successo, quindi probabilmente un altro anno potremmo riproporlo, naturalmente, se ci sarà richiesta. Allora, arriva subito una domanda per te, il nostro ascoltatore, al nostro numero WhatsApp 342-8104-111. Potresti far ripetere alla tua ospite il sito archeologico e geolocalizzato, quello di cui stavi parlando? Come si chiama esattamente? Dov'è, Marina?
Allora, il sito archeologico si chiama Sepinum, che è un nome latino, quindi scritto Saepinum, e la località è Altilia e il comune è appunto Sepino, provincia di Campobasso.
Ecco, Francesco conferma l'informazione e poi Tillo dice: ma le pecore sul sito archeologico erano fondamentali manutentrici del verde. Lo sai, questa storia che mi hai raccontato mi ricorda una cosa simile, no? In Calabria, dalle parti della Roccelletta, vicino a Catanzaro, quasi sul mare, e c'era, quando io ero ragazzino giovane, andavamo lì a giocare nell'uliveto del barone Mazza e c'erano queste rovine e giocavamo, ci tiravamo i sassi. Ora, quei sassi che ci tiravamo in realtà erano cocci greci, perché lì c'è e poi è stato tirato fuori proprio una città greco-romana e anche lì c'erano ora non c'erano le pecore, però c'erano lì oliveto e noi giocavamo in questo oliveto e ora c'è un museo, ci sono gli scavi, è stato tirato fuori l'anfiteatro, eccetera eccetera. Queste sono storie che più o meno in Italia, soprattutto al sud, non sono così rare, perché naturalmente arriviamo con ritardo a scoprire quelle che sono incredibile tesoro archeologico che abbiamo nella nostra nazione, Marina.
Ecco, a questo proposito ci tengo a parlare anche di un altro sito archeologico importantissimo che si trova a Pietrabondante, in montagna, nella provincia di Isernia, dove addirittura ci sono i resti di un teatro italico, quindi precedente all'epoca romana, con addirittura le sedute in pietra ergonomiche, che differenziano essenzialmente questo tipo di architettura rispetto a quella romana, perché per esempio se guardiamo il teatro romano di Fiesole, che tutti qui conosciamo, bellissimo luogo, le sedute in pietra sono appunto solo sedute, non c'è schienale, mentre in questo teatro a Pietrabondante ci sono anche gli schienali in pietra e vi assicuro che sono comodissimi.
Ecco Marina, un'indicazione per chi magari questa estate vuole andare in Molise: quanti giorni ci vuole per visitare questa regione? Quanti giorni consiglieresti? Allora, ci si muove naturalmente in automobile, quindi
in automobile sì, si può percorrere l'autostrada del Sole fino a dopo Roma, prima di Napoli c'è l'uscita a San Vittore, dopodiché si percorrono delle strade statali che passano attraverso alcune città importanti del Molise, che sono Venafro, Isernia, Boiano e poi si arriva a Campobasso. Diciamo che la distanza è di 475 chilometri, percorribile in circa 5 ore, quello poi dipende dal traffico. Comunque, tornando alla tua domanda, quanti giorni? Allora, io con queste mie amiche sono andata il 18 e sono rientrata il 23, quindi abbiamo avuto 4 giorni pieni per girare il Molise. Abbiamo avuto un bel assaggio di tante cose, tante bellezze, però io sinceramente, vista anche la distanza da Firenze e dintorni, insomma, io metterei in ballo almeno una settimana, anche perché per esempio noi siamo andate a Termoli, che è la spiaggia principale del Molise, che ha una costa molto molto, diciamo, ridotta, perché sono circa 35 chilometri di costa bassa e sabbiosa. Termoli è una bellezza, ma soprattutto è il posto più vicino da cui raggiungere le Tremiti, e merita, secondo me, una volta che uno va lì, almeno concedersi un giorno dalla mattina alla sera in questo arcipelago così bello, che non è molisano, ma che noi abbiamo sentito sempre vicino al cuore, noi molisani.
Stavo guardando, sei passata da Civita Campomarano, in questo momento è il paese più famoso di tutto il Molise, se sai
allora,
perché?
No, dimmelo tu, perché non ho seguito questa cosa.
Allora, Civita Campomarano è un piccolo borgo che in questo momento è più famoso per il murales, dove apparsa la scritta "il Molise non esiste".
Tra l'altro
questa scritta è stata aggiornata, è stata cancellata con una sbarra rossa, con la vernice rossa, la scritta originale era in nero, e ora si legge "il Molise resiste", e questa è praticamente la polemica del Molise esiste, resiste.
Allora, io sarei felicissima se in televisione, su in rete passassero dei messaggi per promuovere questa regione così diciamo interessante da visitare, perché questo è sempre mancato. Sinceramente ci sono dei trekking bellissimi da fare nel Molise, c'è una stazione sciistica che è Campitello Matese, c'è un'altra stazione sciistica dove c'è un anello di fondo bellissimo che è Capracotta, c'è un lago artificiale ma comunque molto bello che è il lago di Guardialfiera, dove si può fare pesca, canottaggio, vela. Ci sono città interessantissime, per esempio in Molise c'è un vero e proprio gioiello che è la Pontificia Fonderia Marinelli, questo nella città di Agnone in provincia di Isernia, che è una fabbrica di campane che esiste da 30 generazioni, è stata fondata nell'XI secolo ed è sempre la stessa famiglia che la porta avanti, è addirittura la terza impresa familiare più antica del mondo. Allora, questo è un posto da vedere assolutamente, si paga un biglietto, c'è la visita guidata, è stata per me veramente un'esperienza di vita che si è conclusa, a parte capire un po' che cosa significa costruire una campana dalla più piccola a quelle più grandi, molto molto interessante. Alla fine il mastro campanaro si è esibito in un concerto di campane, che è stata una cosa emozionantissima, cioè veramente come questa ci sono tante altre cose, per esempio a Serrazzano, che è un piccolissimo borgo vicino Campobasso, a pochi chilometri da Campobasso, in cima a una collinetta c'è un belvedere stupendo e c'è una realtà di teatro che voglio sottolineare, che è stata fondata da un mio carissimo amico che è Stefano Sabelli, che si chiama il Teatro del Loto, che oltre a ospitare spettacoli importanti, assolutamente di tutto rispetto, è sede di una scuola di teatro che è portata avanti con tanto impegno e tanta fatica. Ma esiste.
Marina, qualche secondo della della Polifonica di Monforte in O in Nennanè e poi facciamo le conclusioni, eh? Stai lì. Lo sai che cosa si evince, Marina, da questo tuo racconto? Che si può essere turisti anche nella propria terra natale. Questo io l'ho provato quando abbiamo fatto durante la pandemia in Calabria, che io mi sono trovato a scoprire delle cose che erano praticamente nascoste dietro l'angolo e che io non avevo la più pallida idea esistesse. Anche perché quando si ritorna diciamo da adulti, si ha una sensibilità completamente diversa di quando si è praticamente lasciato la terra natale e quindi è una cosa molto importante andare a visitare anche i luoghi che uno pensa di conoscere benissimo, in realtà poi non è così.
No, per esempio ci sono addirittura delle cascate che io ho visitato, ma ho visitato da adulta, ci sono delle cascate bellissime a Carpinone, ma proprio da fare un bel trekking in mezzo ai boschi e poi arrivare in questo posto incredibile dove ti puoi fare un bagno, cioè è proprio bello veramente. Senti, ma questa ma siamo in onda?
Certo che siamo in onda. Dove... siamo in diretta.
Pensavo fosse la pausa.
No, siamo in diretta, Marina. Siamo in diretta su Controradio 3428104111, il nostro numero di telefono WhatsApp, dove arrivano dei commenti. Anni fa ho avuto il piacere di lavorare per 6 mesi nel paese di Vasto Girardi, bei posti e bella gente, dei bellissimi ricordi. E poi qualcuno mi manda un palinsesto di Linea Verde, dove dice una trasmissione intitolata Il Molise esiste. E poi arriva anche Francesco che conferma quello che dicevi di Altilia Sepino, è assolutamente da visitare, ci sono stato l'anno scorso. Quanto interesse per il Molise, Marina, sei contenta?
Molto molto contenta, spero che tutto questo interesse poi si traduca in viaggi effettivi in questa meta. Per chi non c'è ancora stato, ovviamente.
Periodo da andare, ma anche d'estate non è un posto estremamente turistico, allora, quindi si può andare anche sicuramente luglio, settembre, no? Forse evitare solo agosto.
Allora, io vi dico questo, noi siamo andate in questo periodo primaverile e per me è stata una cosa meravigliosa perché io ho visto dei colori che solitamente non si vedono, cioè la campagna era verdissima, gli alberi erano fioriti ed era uno spettacolo veramente meraviglioso. Di solito il paesaggio molisano è un po' più brullo, ci sono queste montagne molto forti, però ecco, non è un po', ecco, d'inverno, pieno inverno potreste trovare la neve, perché è un posto dove nevica, ci sono delle montagne, anche c'è il Monte Miletto fino a 2000 metri e comunque anche a Campobasso che è a 750 metri sul livello del mare nevica, quindi magari eviterei, a meno che non si è proprio amanti del clima natalizio, di queste atmosfere così, eviterei. Un periodo appunto bello può essere questo della Pasqua, anche perché durante la Pasqua c'è questa processione del Venerdì Santo che è una cosa spettacolare, dove a parte le motivazioni diciamo religiose, rappresenta una vera e propria attrazione questo, le due statue del Cristo e della Madonna che passano in processione, ma soprattutto il coro e la banda che sono qualcosa di eccezionale, perché il coro è costituito ufficialmente da circa 700 persone, poi quest'anno partecipanti erano poco più di 500, ma comunque tanta roba, e cantano questo brano che ha origine nel 1800, fine 1800, del maestro De Nigris, che si chiama Teco Vorrei, ed è veramente struggente, cioè potente, perché più di 500 persone più la banda che si esprimono è veramente qualcosa di eccezionale. e altrimenti d'estate può anche fare molto caldo nelle città, in montagna si sta meglio, e al mare, vabbè, è il mare, il mare, cioè Termoli è un piccolo gioiello, ha un paese, un borgo antico che si tuffa praticamente nel mare, pieno di vicoli, vicoletti, cioè c'è il vicolo più stretto d'Italia che si chiama Reiecelle, che è largo 41 centimetri e lungo quasi 8 metri. Poi c'è una passeggiata, un camminamento a livello degli scogli che gira intorno a tutto il borgo antico, arriva fino al porto, ci sono chaise longue, panchine, tutto pedane di legno, molto, molto facile da percorrere e molto bello. E poi si mangia molto bene nel Molise, non ce lo dimentichiamo.
Non ce lo dimentichiamo, ma penso che con l'entusiasmo con cui hai descritto, sono sicuro che alcuni dei nostri ascoltatori stanno pensando di farlo un salto in Molise. Io per esempio non ci sono mai stato. E un'altra cosa volevo, per quanto riguarda i viaggi internazionali, Marina, dove vorresti andare? Qual è un viaggio che desideresti fare? Magari vediamo se riusciamo a mettere insieme un viaggio del Contraradio Club.
Allora Jimmy, io per quest'anno diciamo avevo fatto già delle scelte diciamo a livello personale per andare a trovare persone negli Stati Uniti, quindi non potevo mettere a budget anche uno dei vostri viaggi, che per me sono tutti interessantissimi e meravigliosi. Mi piacerebbe appunto andare in Uzbekistan, mi piacerebbe andare in Giordania, e il più grande desiderio della mia vita è andare in Australia prima di diventare fisicamente impedita.
È nel tuo bucket list l'Australia. L'Australia è tanta roba.
È un viaggione.
È un viaggione. È un viaggione.
Tanta roba.
Grazie Marina Giannotti, viaggiatrice, grazie di averci raccontato il Molise. 342-8104-111, se qualcuno vuole esprimere qualche cosa, aggiungere qualche cosa sul Molise, è una delle regioni forse meno conosciute in Italia, sei d'accordo Marina?
Eh sì, assolutamente, perché poi era in origine, era legata
Abruzzo e Molise.
Abruzzo e Molise. Mi ricordo che quando io ero alla scuola elementare poi diventò regione diciamo indipendente dall'Abruzzo, e però ecco è una regione con una popolazione molto ristretta, perché i molisani sono circa 300.000 persone, cioè il capoluogo di regione Campobasso neanche 50.000 abitanti, quindi diciamo ancora con delle caratteristiche molto interessanti legate proprio a questa numerica così ridotta.
Ecco, allora,
gente molto ospitale.
Nel 1963, perché nel 48 nell'originale Costituzione era Abruzzo e Molise, come abbiamo studiato a scuola, quelli più vecchi.
Esatto, allora quindi io quando sono andata alla scuola elementare era un po' diciamo oltre il 63, però ecco se ne parlava come un fatto accaduto da poco, questo distacco del Molise dall'Abruzzo.
Ecco, è dal 1963 che il Molise esiste. Grazie Marina Giannotti, buona giornata.
Grazie Controradio. Grazie Controradio. Ciao.
Ciao 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 ciao. Grazie veramente. Allora ripeto il numero di telefono 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp. Gli ascoltatori di Controradio viaggiano, ecco Stefano che dice il lago di Castel San Vincenzo e le Mainarde, o moglie molisana, grazie Stefano. Poi Giancarlo da Lucca che dice, confermo, Termoli un gioiellino, ci sono stato nel mio viaggio in bici, da Lucca in Calabria, ho pernottato, bello il centro storico e i bastioni sopra il mare. In bici da Lucca in Calabria. Beh, Luca, ti devo intervistare, perché questo è un viaggio che sicuramente bisogna includere nella trasmissione dei viaggi di Controradio.
da Lucca in Calabria in bicicletta. Io mi fermo qui, però rimanete su Controradio perché fra poco parte la conduzione della domenica mattina, Lisi Sunday è il nome della conduzione, sempre con me, che inizia più o meno dopo le 11:30 e finisce addirittura alle ore 13, quando praticamente cominciano a prendermi i crampi per la fame. Il mio compagno in bici da Lucca alla Turchia, anche questo bisogna contattarlo precisamente in Cappadocia. E poi ancora commenti, oggi siete molto attivi e davvero invogliata a visitare il Molise. Questa era Francesca e ci sentiamo fra un attimo, rimanete naturalmente sintonizzati su Controradio.
Get through.